forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici radioascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica con Gianmarco Murroni in regia. Con me in studio qui a Roma Paolo Rosi, grazie, ben trovato Paolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca.
Affrontiamo un tema che soprattutto in estate è molto delicato ma di grande attualità, quello del soccorso sanitario, per capirci, quello della chiamata delle autoambulanze. Noi andiamo a collocare questo problema nel contesto attuale di crisi che tutti noi viviamo. Al di là delle crisi geopolitiche come la guerra tra Russia e Ucraina, abbiamo anche una crisi economica che di conseguenza sta facendo aumentare i costi un po' di tutto, di tutte le materie prime, ma anche di tutto quello che noi andiamo a comprare, compreso, e lo vediamo anche in queste vacanze, il carburante, che diventa però un problema per chi deve usare la benzina, il gasolio, non solo per andare in vacanza, ma per aiutare il prossimo attraverso il soccorso sanitario. E allora c'è da parte del terzo settore, del volontariato che si occupa di questo particolare aspetto importantissimo sociale, la richiesta di maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso chi fa questo tipo di lavoro, soprattutto per quanto riguarda il primo soccorso attraverso le autoambulanze. Noi ne parliamo con Domenico Giani, che è il presidente delle Misericordie d'Italia. E allora, grazie alla regia, io ringrazio Domenico Giani, che è in collegamento diretto con la Radio Vaticana. Buon pomeriggio.
Eccoci, buonasera, buonasera.
La guerra russo-ucraina, il Covid, la crisi economica, c'è una crisi anche istituzionale in atto, ma il terzo settore, il volontariato in particolare, quello delle Misericordie d'Italia, vuole lanciare in questo quadro un preciso appello alle istituzioni e al mondo della politica.
Da 8 secoli le misericordie sono a fianco della persona. È una storia di sconfinata carità che si ripete giorno dopo giorno, dalla peste del 1200 alla pandemia Covid-19, durante ora la guerra in Ucraina. Siamo presenti, siamo stati presenti, accompagniamo, siamo vicini alla fragilità. Credo di poter dire che in questo momento storico le misericordie, così come le altre organizzazioni di assistenza, il mondo del volontariato, il mondo del terzo settore, ma soprattutto chi come noi è proprio vicino alla persona nei servizi socio-sanitari, nell'assistenza di prossimità, davvero noi possiamo dire di capire cosa accade nelle case delle persone. Io a volte sento parlare, no, della vicinanza, il bene del popolo, il bene della gente, ma io credo di poter dire che i nostri volontari sono quelli che davvero possono avere il polso della situazione. Allora, di fronte a questo mondo, che è un mondo di servizio, è un mondo di generosità, è un mondo di persone che si prodigano per l'altro, a volte io avverto nei volontari che sento, nelle nostre organizzazioni, nelle nostre 800 sedi in Italia, fra i nostri 100.000 volontari, fra i nostri 700.000 soci, negli oltre 3.000 volontari del servizio civile, io a volte avverto lo sconcerto delle persone che attendono delle risposte. Ecco, allora io credo che in questo momento aiutare il mondo del volontariato vuol dire aiutare la popolazione italiana.
Presidente Giani, lei pensa che ci sia un po' di indifferenza verso il volontariato in Italia oggi, in questo preciso momento storico?
Io non credo che ci sia indifferenza, perché è un patrimonio, come dire, è un patrimonio di tutti, no? Quello del volontariato. Allora credo che da parte della classe dirigente, del governo, delle regioni, del mondo della politica, ci sia consapevolezza del bene che il volontariato produce. Però a volte può accadere di avvertire una certa indifferenza che non esisterà poi nelle intenzioni, ma si avverte nei fatti. In questo periodo che noi abbiamo lanciato l'allarme, ormai sono più di un mese che abbiamo lanciato un allarme che riguarda il tema soprattutto dei costi, perché siamo passati a dover aumentare le spese, no? Perché in seguito alla pandemia ci sono state delle richieste, giustamente, delle normative che sono uscite in materia di tutela non solo dei pazienti ma anche dei nostri volontari e dei nostri dipendenti laddove ci siano, quindi nuovi mezzi all'interno, nuove strutture all'interno delle ambulanze, le barelle a biocontenimento per esempio, oppure tutto ciò che afferisce al vestiario, no, dei nostri volontari, quindi spese che sono aumentate, ma a fronte di queste spese non sono state riviste alcune tipologie di rimborsi. Allora ecco, non voglio dire che ci sia indifferenza, ma perlomeno che non ci sono state date delle risposte. Allora io credo davvero che le risposte debbano arrivare, che qualcosa, noi siamo appunto cittadini come tutti gli altri, ma anche cittadini che si impegnano per il bene comune e che producono un prodotto interno lordo, perché il mondo del volontariato con i milioni e milioni di persone che si dedicano al volontariato in Italia si produce un grande PIL, allora credo che a fronte di questo ci debba essere anche delle risposte concrete.
Qual è la vostra preoccupazione maggiore come Misericordia d'Italia?
Ma noi in questo momento la preoccupazione è questa, cioè noi siamo di fronte ora a un periodo estivo, alcune persone andranno in vacanza, molti rimarranno a casa perché non se la potranno permettere la vacanza, tante persone vengono aiutate e assistite da noi. Stiamo assistendo ancora a un fenomeno, come dire, migratorio importante, e questo fenomeno migratorio deve essere fatto in una certa maniera. Noi dobbiamo accompagnare, accogliere queste persone, che sono persone anche importanti poi per un futuro del nostro paese, ma abbiamo anche tantissime persone italiane che hanno bisogno di tutto, quindi le nostre associazioni, nelle nostre sedi si fa questo tipo di attività, si accompagnano le persone con le case del noi, con gli empori solidali, con tutte le attività a servizio della persona, però in questo momento si fa fatica a pagare i vari tributi, i vari beni di consumo, la benzina, la luce, eccetera. In alcune Misericordie abbiamo avuto anche la paura che alcune potessero chiudere, quindi interrompere i servizi, ma non solo i servizi di emergenza, anche i servizi sociali, che sono quelli che servono per accompagnare i bambini o gli anziani a fare alcune attività sociosanitarie, ma questo cosa ci sta preoccupando? Da un lato quindi c'è questo aspetto, dall'altro alcuni volontari si stanno tassando per pagare loro stessi la benzina o la luce, ripeto, altre cose, altri tributi, perché la generosità è insita nel mondo del volontariato.
Lo Stato può contribuire a questo rispettando i rimborsi che comunque sono dovuti e già stabiliti da tempo.
Certamente devono anche essere rivisti e soprattutto in termini di aiuti, come sono stati dati in questo periodo con il decreto aiuti piuttosto che con altre forme giuridiche, io credo che si potrebbe trovare una soluzione anche per il mondo del volontariato, per le associazioni come la nostra, come le Misericordie, le Pubbliche Assistenze, le Croce Rosse, che svolgono questo importante servizio. Aggiungo che questo è più un aspetto ecclesiastico, ma noi stiamo facendo un cammino sinodale, e il cammino sinodale è un cammino che interroga centinaia e centinaia di migliaia di persone in questo momento in Italia. È un cammino ecclesiale che ci fa partire dalle nostre radici, quindi le nostre radici sono antropologiche, cristiane, che mettono al centro la persona, quindi questo servizio alla persona lo stiamo ripercorrendo dal punto di vista ecclesiale, storico, riguardando le nostre radici, guardando da dove veniamo, dove siamo e dove andiamo. Il servizio che viene svolto è anche un servizio sociale e quindi è una cosa a tutto tondo, e davvero io credo che chi governa, come ci insegna Papa Benedetto, governare e servire, chi governa nei vari ruoli della nostra società abbia il dovere appunto di farsi prossimo, di accompagnare, di servire, a volte di fare anche dei passi indietro per permettere di mandare avanti tutta una strada.
E io ringrazio il presidente delle Misericordie d'Italia, Domenico Gianni. Ha sollevato un problema molto importante, quello del primo soccorso, del volontariato, del terzo settore, e dobbiamo dire che lo Stato deve assolutamente contribuire alle spese di questo particolare settore della nostra società, anche perché il lavoro che fanno questi volontari, in particolare delle Misericordie d'Italia, ma anche del primo soccorso in generale, penso alla Croce Rossa, penso alla Pubblica Assistenza e a tante altre realtà, sono naturalmente soldi risparmiati dallo Stato per quanto riguarda la spesa sociale. Detto questo, noi andiamo ora a guardare alla cronaca, perché vogliamo parlare in questa calda estate 2022 di un altro tema. Per questo saluto e ringrazio il dottor Stefano Callipo, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidi. Dottor Callipo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio a lei. Allora, la cronaca in questi ultimi tempi ci ha abituato a vedere tantissime notizie di morti di giovani, morti sulle strade, tantissimi, ad esempio dopo l'uscita dalle discoteche del sabato sera, ma anche giovani che sono morti per noncuranza, spesso da parte dei propri genitori. Giovani, come è successo a Riccione, che attraversano i binari e vengono falciati dal treno. Insomma, situazioni che ci interrogano, dottor Callipo. Poi tra poco do la linea anche al collega Paolo Rosi, che farà un colloquio con lei. Ma io vorrei subito iniziare con lei con una domanda che può sembrare banale. Perché i giovani sono così oggetto di morti dovute, nel senso che molto spesso o per la strada o per incuranza o per altri motivi i giovani sono vittime? Perché?
È una domanda molto impegnativa, proprio perché leggendo le pagine dei giornali a noi ci viene da pensare: ma è mai possibile che in questo periodo avvengano così tanti episodi in cui i giovani sono coinvolti? In realtà non è una sensazione sbagliata quando noi ci accorgiamo che in questo periodo sono sempre di più le notizie che coinvolgono i giovani, e dobbiamo dire che anche in questo incide certamente il long covid, cioè se noi partiamo da una condizione di fragilità pregressa e i giovani appartengono alla categoria che più ne è risentito di questo long covid, mai come in questo periodo poi assistiamo a delle scene veramente particolari. Abbiamo visto, e non solo i nostri studi, ma gli studi anche di autorevoli istituti convergono sul fatto che i giovani oggi stanno sperimentando mai come in questo periodo un senso di solitudine, una difficoltà anche nel mantenere le amicizie, quindi una socialità che è rimasta bene o male ridotta, ma soprattutto l'incertezza del futuro, tanta paura e frustrazione, una sorta di blocco emotivo. Ecco, teniamo conto che la solitudine, tra l'altro, incide anche sul fenomeno della devianza minorile, quindi da un lato assistiamo a situazioni in cui il giovane è più fragile e quindi vittima forse di un sistema. Dall'altro abbiamo assistito e stiamo assistendo anche ai picchi di deviazione, di devianza minorile, che spesso e volentieri sfocia proprio nella criminalità minorile. Ecco, questo dobbiamo leggerlo come un grido di allarme da parte dei giovani in un periodo in cui loro fanno difficoltà a inserirsi nella società e nel mondo degli adulti.
Buon pomeriggio, dottor Callipo, e grazie. Io vorrei chiederle per iniziare se c'è un tratto comune in questi diversi casi in cui i minori abbiamo sentito che in molti casi sono stati proprio abbandonati.
Sì, queste sono situazioni limite perché appartengono comunque a una condizione psicologica, mentale del genitore di riferimento, quindi a prescindere dal fatto che purtroppo in caso a sé, ma stiamo assistendo adesso a una sorta di slatitizzazione. Cosa significa? Che molte persone che hanno un malessere portato dentro in questo periodo si slatitizza, o ancora più frequente persone che hanno già manifestato delle condizioni di sofferenza mentale lanciando dei campanelli di allarme che sono stati ignorati. Ecco, noi stiamo sottovalutando quanto sia importante il benessere mentale, perché situazioni di cronaca come quelle in cui abbiamo visto oggi, ma ne abbiamo viste anche l'anno scorso, di mamme che hanno dimenticato i propri figli in macchina, in auto, o altre situazioni atroci, e queste sono conseguenze che pagano vittime innocenti di malessere malessere psicologico spesso sottovalutato.
A proposito proprio di questo, lei menzionava i campanelli d'allarme che possono esserci. Quali sono? Si possono effettivamente identificare?
Beh, è chiaro, il campanello d'allarme è riconducibile al disturbo che il soggetto potrebbe avere, però noi dobbiamo dire anche un altro aspetto. E sono cambiati, e qui dobbiamo dirlo, dei modelli educativi. Noi abbiamo una sorta di dicotomia educativa. Cosa voglio dire con questo? Che i ragazzi oggi hanno o delle madri iperprotettive o delle madri con uno stile educativo lassiste, e un padre molto spesso che una madre, coppie omosessuali o tradizionali, non cambia il fatto che ci siano dei modelli educativi che spesso sono addirittura estremi o contraddittori. Ecco, queste sono delle piccole degli aspetti che spesso vengono sottovalutati. I campanelli di allarme di madri che hanno o di padri che hanno vivono delle situazioni di sofferenza psicologica, sono quei segnali che spesso i familiari sono in grado di cogliere. Sono proprio una disregolazione emotiva per alcuni tipi di disturbi, delle condizioni depressive per altri tipi di disturbi, e degli isolamenti, della difficoltà nel mantenere delle relazioni, ma anche dei comportamenti bizzarri, cioè il comportamento, quando è frutto di una sofferenza psicologica, è un comportamento che a volte le persone emotivamente legate, quindi più vicine, sono in grado di cogliere. Ecco perché quando noi leggiamo sulle pagine dei giornali omicidio compiuto o comunque un gesto efferato come quello che abbiamo letto recentemente nelle pagine dei giornali, sono quei gesti estremi che si sarebbero a volte potuti evitare, proprio perché non è stata data una corretta lettura a questi segnali o, se colti, sono stati certamente sottovalutati.
Dottor Callipo, la famiglia, la tanto invocata famiglia che è in crisi, quanto incide in questo malessere generale nei giovani, ma non solo?
Lei ha centrato il punto cardine di tutto quanto. Cosa voglio dire con questo? Che oggi c'è un'assenza fisiologica, valoriale, cioè purtroppo oggi la famiglia non è più in grado di trasmettere i valori positivi, ma anche persino come tolleranza verso gli altri. Quindi se noi assistiamo a una difficoltà genitoriale in crisi dal punto di vista valoriale e i ragazzi assorbono i propri valori attraverso i social, è chiaro che questa è una crisi della famiglia tutta. E contrapporre alternative valide ai modelli di vita proposti proprio dai media è spesso una difficoltà che i genitori non sono in grado di superare. Questo aumenta proprio il gap generazionale, quindi la famiglia fatica proprio a trasmettere l'unità familiare che è fondamentale per lo sviluppo non soltanto psichico del ragazzo.
Dottor Callipo, noi viviamo un malessere generale. Il Covid prima, la guerra, l'incertezza economica, il caldo, c'è ora la crisi in Kosovo, la crisi tra Cina e Taiwan, cioè episodi forse anche diversi, certamente diversi, ma che vanno poi a toccare quella che è la nostra psiche, il nostro equilibrio, la nostra speranza, le nostre menti. Tutto questo quanto in qualche modo condiziona ormai la nostra vita quotidiana da qualche anno a questa parte? Perché, per esempio, anche per le strade delle città, io vedo Roma ma anche altre città, c'è molto nervosismo, soprattutto andando in macchina, vediamo persone che per un non nulla reagiscono anche in modo violento a parole e qualcuno anche con le mani. Che cosa sta succedendo?
Queste sono tutte conseguenze di questo clima che noi stiamo vivendo. Teniamo conto che è un clima molto prolungato, perché è iniziato un anno e mezzo fa, possiamo dire anche 2 anni fa, con la crisi economica che ha anticipato il Covid. E teniamo conto che quando noi vediamo persone aggressive, perché l'aggressività è ormai presente in qualsiasi contesto, non è altro, noi assistiamo a delle conseguenze di uno stress molto prolungato, che è dato da vari fattori: incertezza per il futuro, crisi economiche e conflittualità intrafamiliari, e questo coinvolge anche i giovani, perché non dimentichiamoci che i giovani assorbono molto dei genitori in termini di stress, ma anche attraverso quelle modalità attraverso le quali, modalità fortemente disfunzionali, la persona attraverso l'aggressività cerca di canalizzare tutta la propria frustrazione e il proprio stress, e talvolta persino in presenza dei propri figli. Quindi quello che sta accadendo non è altro che i primi sintomi di un qualcosa di fortemente stressogeno che ci stiamo portando ormai da troppo tempo. La guerra incide fortemente proprio sull'incertezza del futuro e anche sul senso di insicurezza all'interno della famiglia.
Sintomi pericolosissimi, mi sembra di capire.
Purtroppo sì, sintomi molto pericolosi, ecco perché è importante crearci proprio delle condizioni salutotrope, l'appartenenza religiosa, hobby, tantissime situazioni, tantissimi fattori protettivi dovrebbero e potrebbero essere scoperti, perché noi per esempio, se pensassimo che persino l'attività fisica, che viene ancora sottovalutata, se non quella che manifesta il proprio fisico come un Adone greco, ma quella proprio reale, concreta, in cui si cammina, ci si stanca e si fanno degli esercizi, ecco, è importante attraverso quella canalizzare proprio lo stress e le proprie ansie. L'ansia è uno dei disturbi più frequenti, e teniamo conto che mai come in questo periodo abbiamo assistito a condizioni in cui gli adolescenti hanno iniziato a manifestare sintomi depressivi, un aumento di circa il 20%.
Ancora due domande, dottor Callipo, e chiudiamo. Paolo Rosi.
Dottor Callipo, proprio riguardo a questo discorso dei minori spesso abbandonati a se stessi dai genitori, volevo chiederle se secondo lei possono esserci anche delle cause sociali, cioè se possiamo magari individuare dei fattori scatenanti anche in quello che è il modello sociale, economico in cui viviamo.
Dunque sì, il modello sociale in cui viviamo è in veloce trasformazione, si sta trasformando con una velocità importante, stravolgendo proprio quei modelli di riferimento che prima costituivano anche per i giovani e soprattutto per i giovani delle sicurezze. E questi pilastri di riferimento che prima appartenevano alla società, utili a tutti quanti, vacillano. Vacillo significa che oggi un ragazzo fa fatica a trovare un riferimento stabile, sicuro, ma soprattutto un riferimento utile. Perché? Perché noi siamo bombardati da proposte di riferimenti, molti dei quali sono ovviamente fittizi. E in questo i social, che da un lato costituiscono un'opportunità fondamentale per lo sviluppo anche psichico del ragazzo, oggi invece purtroppo crea dei trabocchetti valoriali molto pericolosi. Quindi è una crisi sociale che in questo periodo sta travolgendo tutto il passato, imponendo poi dei nuovi punti di riferimento che possono essere non soltanto disfunzionali, ma a volte anche pericolosi.
Callipo, a chiudere, abbiamo veramente un minuto. La fede può aiutare un percorso virtuoso per l'uomo per uscire da questa crisi?
Dunque, lei sa che io mi occupo soprattutto di prevenzione del rischio suicidario, e mai tra i fattori protettivi utili come appunto fattori protettivi ci sia l'appartenenza religiosa. La fede è fondamentale, qualsiasi essa sia, ma la fede è un fattore protettivo non soltanto per la prevenzione del rischio suicidario, ma anche per quei valori che oggi purtroppo si fatica a trovare. E quindi, ma qualsiasi età, non voglio dire un adulto che ha vive un'appartenenza religiosa, ma anche un ragazzo, ma anche un bambino. Questo è importante scoprirlo.
Grazie a Stefano Callipo, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidi, per averci fatto capire qualcosa sulla crisi anche umana che noi stiamo attraversando. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie, chiudiamo questo collegamento. Io ringrazio anche Paolo Rosi in studio qui a Roma. Grazie Paolo.
Grazie a voi.
La linea va alla regia. Noi terminiamo questa prima parte del Mondo alla Radio. Grazie a Mario Scatton e a Gianmarco Murroni. Da Luca Collodi ancora buon ascolto.